Abbiamo il libro di Neemia, capitolo 9, e leggiamo gli ultimi 16 versetti. Dal 16.
Dal 16.
Capitolo 9, 37. Ok.
Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore. E hanno irrigidito i loro colli e, nella loro ribellione, si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo: ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e ti avevano oltraggiato gravemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buon spirito, il tuo buono spirito, per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostentati nel deserto, e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati. Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini. Essi hanno posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Chesbon, e il paese di Og, re di Basan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo. I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese e li hai consegnati nelle loro mani con il loro re e con i popoli del paese perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile. Hanno posseduto case piene d'ogni bene, terre già scavate, vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua gran bontà. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle. Hanno ucciso i tuoi profeti, che li scongiuravano di tornare a te, e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, che li hanno oppressi, ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te, e tu li hai esauditi dal cielo, e nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori, che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma, quando erano in pace, ricominciavano a fare il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che diventavano loro dominatori. Poi, quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo, e così, nella tua misericordia, più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti. Peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giogo, essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. Hai avuto pazienza con loro molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti. Ma essi non vollero dare ascolto, e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. Però nella tua immensa compassione tu non li hai sterminati del tutto e non li hai abbandonati perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora dunque, Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con misericordia, non ti sembrino poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo, dal tempo dei re d'Assiria fino ad oggi. Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito da malvagi. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e non hanno ubbidito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui tu li scongiuravi. Ma proprio mentre godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati, e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere, e noi siamo in grande angoscia.
Sapete, è la preghiera, la confessione di un popolo che confessa i suoi peccati una volta che ritorna da Babilonia. Le parole che dicono questi pentiti, chiamiamolo così, c'erano alcune che mi hanno colpito in modo particolare e che si sono comportati con superbia. Vedete, la superbia è una cosa che non ci rendiamo conto di quanto sia pericolosa e di quanto è un veleno per il nostro spirito, per il nostro corpo, per tutto il nostro essere. Si sono comportati con superbia. E per tutta una serie di motivi. Si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Sapete, noi non è che ci vogliamo dare un capo che è una persona, ma tante volte noi siamo noi i capi di noi stessi, il nostro capo siamo noi, e questo è un problema. Questo è un problema per noi. E torniamo alla nostra schiavitù. Ma il Signore è sempre pronto a perdonare, perché è un Dio misericordioso, lento all'ira di grande bontà, e non li ha abbandonati. Non li ha abbandonati perché il Signore aveva un progetto preciso, nonostante quello che loro facessero. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, pensate non solo che vergogna, cioè la nullità. E dice a un pezzo di ferro, di oro, quel che sia, un pezzo di materia, no, tu sei tu che ci hai fatto uscire dall'Egitto. Questo è stato un oltraggio, infatti c'è scritto, e ti hanno oltraggiato gravemente. Ci sono molte parole importanti che dovrebbero farci riflettere su noi stessi. Ma soprattutto quando uno si dà un capo, e tante volte il capo siamo noi stessi, il capo, il nostro uomo, vogliamo un uomo che governi la nostra vita, e questo uomo siamo noi. Io senza questo io non riesco ad immaginare una vita senza che sia io il timone di me stesso. E ognuno poi trae le conseguenze di ciò che sono i risultati di questo. Poi vi porto ancora velocemente, ma ve li leggo io, perché sono allora Matteo, leggo. Lo conoscete bene, ma ve lo dico io velocemente, Matteo 30, Matteo 22, i versetti che vanno dal 34 al 39, e che ricordano ad ognuno di noi e a tutti coloro che mai volessero amare il Signore: Maestro, qual è la legge, il grande comandamento? Gesù disse loro: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Se noi non facciamo questo, siamo dei superbi. E poi ancora, Giovanni, ma questi sono anche lì due versetti, li leggo io, uno Giovanni 2. Vediamo se... Giovanni 2, 15, 17, che dice, ci siete? Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Sapete cosa significa la superbia della vita? La superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Vedete? Riusciamo a fermare un solo secondo di quel che stiamo vivendo? Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E poi, ancora, le lettere ai Romani, passa la Laura, questa scusa prima che mi cade, non ti preoccupare, non ti distrarre, è solo una fesseria. Infatti le sto leggendo i Romani che conosciamo perfettamente, 1, versetto 20, poi il 23, diciamo che infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati vani ragionamenti e il cuore privo di intelligenza si è tenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, degli uccelli, quadrupedi, eccetera. Ecco, questo di cui è capace di fare l'uomo. L'uomo ha bisogno di avere come riferimento, uno, la sua intelligenza in primo luogo, se stesso, quindi confida con tutte le sue forze in se stesso. Ed egli elegge il capo, qual è il mio capo? Qual è il mio capo? Io. Io sono il mio capo. Per cui vado a mettermi alcune grandi, perché il mio capo deve essere Cristo, il Signore, quello è il mio capo a cui sono tenuto ad obbedire in tutto e per tutto. E come sta scritto, di adorare come il Signore Dio nostro con tutto il nostro cuore, ma soprattutto sono cose che noi conosciamo, che analizziamo, ma con la mente nostra, completamente con la nostra mente. E invece, cari fratelli e sorelle, vediamo che molti credenti sono letteralmente sono rapiti dalle cose del mondo, come abbiamo visto in Giovanni, no? Cioè, rapiti. Non riusciamo ad uscire fuori da questa realtà. È un argomento che torna spesso, ma è una verità. Cioè, come abbiamo letto poc'anzi, in Giovanni siamo rapiti dalla concupiscenza, quindi dal desiderio delle cose del mondo, e se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza, la carne, insomma, è un inganno, fratelli e sorelle. Non che il Signore ci abbia ingannati, ma è un inganno, perché la questione del tempo è un'altra cosa che noi pensiamo che siamo stabile e eterna, invece vediamo che ogni attimo, ogni secondo, che mi fa gli auguri oggi, dico grazie, ma l'hai fatto perché così vivo un anno in meno. Sostanzialmente è tutto un modo nostro di fare, di concepire le cose, che non hanno questo grandissimo senso. Ma poi il mondo passa, ecco, questa è la questione, il mondo passa con la sua concupiscenza, cioè con i desideri che ci sono nel mondo, con i nostri sentimenti che pensiamo siano eterni, che non riusciamo a staccarci un secondo da questo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chi fa la volontà di Dio? Quindi diremmo che grandi illusioni non ce le possiamo proprio fare. E questo tema è un tema che spesso ritorna nello spirito mio. Se è vero che il Signore in qualche modo mi ha cambiato, e continua a farlo, perché questo è uno dei problemi principali. Ed è normale, no, che quell'uomo di una volta, chiamalo col nome che vuoi, che c'era una volta non c'è più, non ci deve essere più. È normale che tu, la persona che conoscevi 10 anni fa, 20 anni fa, non è più quella, ma per forza di cose. Sentivo la preghiera di qualcuno che non mi ricordo, che grazie, forse la sorella, che ha detto, cioè, grazie che sono cambiata, che sto cambiando, che sto. E noi dobbiamo sempre cercare di tendere a questo. Ora, la questione è questa: quando sì, ci aspetta da un credente che sia sempre lo stesso di 15 anni fa, 20, non è così, non è assolutamente, e non può essere così. Ora, cioè, una volta avevo degli interessi potenti, ora questi interessi non ce l'ho più, perché il Signore ha fatto morire in me delle cose che, sinceramente, ma è questo, perché è il Signore che fa morire in noi certe cose che non hanno più molto senso. Ora sono un altro, e se qualcuno dovesse chiedermi quale dei due preferisci, io non ho dubbi, non ho dubbi nel rispondere, cari fratelli. Questo, quello che c'era prima, è morto. E quello i cui pensieri però erano tutti dominati dalla carne, cari fratelli e sorelle. Però sta scritto: fate morire le opere infruttuose della carne, cioè queste opere non producono niente di positivo. E ripeto, cerchiamo di uscire qualche volta dal nostro guscio, dalle nostre forme mentali che sono quelle che ci siamo fatti, le nostre caselle, come dicevamo l'altra volta. La questione dello spazio, delle cose, non riusciamo ad uscire da questa. Invece, per crescere spiritualmente, abbiamo bisogno di uscire da questa gabbia. Questa è una gabbia. Allora, quelli i cui pensieri erano quello, devo dire, di una volta, i cui pensieri erano tanta spazzatura davanti a Dio, perché curano solo il proprio orticello, no? Quanto è bello il cane, quanto è grande il gatto, facciamo un esempio di animali, da membro di qualsiasi cosa, quanto è bello l'orto. No, ma tutto bene, cioè, ma sono parole che davanti alla fede, eccetera, non sono pensieri che contano davanti a Dio. Ecco perché noi dobbiamo, vi chiedo scusa se dico queste cose, non vorrei ferire la sensibilità di nessuno proprio, però il Signore ci chiede questo, di adorarlo con tutta la nostra mente. Quindi le uniche cose che contano veramente nella nostra vita è pensare a lui, è pensare a quello che ha detto, alle sue parole, che sono quelle che sono parole di vita. E noi queste cose le conosciamo a memoria, ma alla fine della fiera ce le dimentichiamo. Allora, la preghiera che io rivolgo al Signore, è importante questa preghiera, lo dico tante volte: fammi diventare un uomo migliore, fammi diventare un uomo per bene, perché fino a quando non abbiamo il Signore come punto centrale della nostra vita, ma con la nostra e tutta la nostra mente, il nostro, e non mettiamo, lo abbiamo detto tante volte, ma cosa serve dirlo? Ma il Signore mi è testimone di tutto questo, cosa serve dirlo? Fino a quando non abbiamo il Signore al primo posto, nella nostra mente, perché dire può essere una cosa scontata, tante volte sono cose scontate, queste cose non riusciamo a capirle. Allora, questa, perché un uomo dovrebbe chiedere questo? Perché evidentemente non è contento dell'uomo di prima, e si rende conto che l'uomo di prima non è proprio del tutto, cioè ha tanti pensieri che sono grandemente spazzatura, chiamiamola così. Ma perché, qualcuno potrebbe chiedere, facendo una domanda, cos'è cambiato cos'è combinato di così grave da doverti vergognare dell'uomo che eri una volta? Ti rendi conto? Ti vergogni dell'inutilità dei tuoi pensieri, capisci? Delle stupidità dei tuoi pensieri. Hai rubato, hai ucciso, ma che hai fatto? Potrebbe, cioè, capisci? Non riescono a capire che era un uomo assolutamente inutile, che i tuoi pensieri erano assolutamente vani e vacui. No, era un uomo di tensione anche. Capisci? Perché sono un uomo di tensione? Non adesso. Ero un uomo di tensione. Perché cercavo di conquistarmi il mio spazio, come meglio credevo. dando un calcio nel sedere a uno, magari qualche volta, o una spinta a un altro a farlo finire tre stanze dall'altra parte. Se capitava, non doveva capitare sotto, non doveva passare sotto la mia strada, altrimenti il rischio era quello. Poi trovavo uno più grosso che lo faceva con me, no? Questa è un po' la questione. Ma non è questo quello che. E mi creava poi le tensioni, le frustrazioni. Capite? Ma questo non può più essere oggi. Avevo tutto il bene del mondo, capisci? Perché quando noi abbiamo. Non stiamo, quando stiamo bene, di salute, abbiamo l'affetto, l'amore dei nostri cari, abbiamo comunque un lavoro, quindi una copertura nel bene o nel male, ma abbiamo una copertura economica che ci garantisce una certa serenità, una certa tranquillità. Abbiamo la parola del Signore, della quale dobbiamo nutrirci, abbiamo tutto. Abbiamo tanto, abbiamo una cosa che va al di là di ogni nostra immaginazione, una benedizione grandissima. Eppure non siamo contenti. E così fu per i nostri amici e fratelli di Israele. Ma finché non mi sono arreso completamente, questo è il problema. Cioè arriva un momento della nostra vita che non mi sono reso completamente al Signore. Devo praticamente prendere le mie armi, quelle che avevo, della mia intelligenza, della mia supponenza, tutto questo, prendere queste armi, le peggiori che avevo, e ce ne sono diverse, di nascoste anche sotto, sapete quando nascondete le armi perché nessuno le trovi? E consegnarle al Signore queste armi. Del Signore, ecco qua, questa è la mia pistola, questo è il mio coltello. Ecco, te le consegno. Io ero un uomo di tensione e tutti gli uomini che non hanno raggiunto questa maturità nel Signore e che non danno la loro mente al Signore prima sono degli uomini di tensione perché pensano di risolvere i loro problemucci quotidiani, ma non li risolveranno perché questa tensione continuerà nella loro vita. Non dimentichiamo. Scusate, noi dimentichiamo ogni momento quelle che sono le realtà celesti. Eppure abbiamo imparato delle cose enormi in questa grande parola del Signore. E noi queste realtà le caliamo e a queste preferiamo, diciamo, l'orticello, si fa per dire, delle nostre quattro mura o soprattutto di quel che noi siamo, cioè preferiamo coltivare il nostro capo. Allora, e questo lo facciamo nella vita quotidiana, negli spasmi e nelle tensioni. Noi non siamo uomini di pace per un semplice fatto, perché dimentichiamo Dio. Lo dimentichiamo ogni giorno, ma quando mai noi non facciamo uno Shabbat, che è un riposo vero, no? Non facciamo niente di niente, è quel misero, misero. Trasportare il nostro essere giusto per quanto me la cavo e devo tenere con me dentro la mia vita tante cose messe insieme perché se no mi spezzo. Ma io penso che questo è un modo miserabile di condurre la propria vita, perché è un modo dove il dominio della carne è forte. E dove le contese, quelle con se stesso e con gli altri, sono sempre all'ordine del giorno. Ma che cosa possiamo fare allora? Se queste parole che voi state ascoltando, sono secondo la volontà del Signore, potete stare certi che esse non torneranno a vuoto, ma chiameranno ognuno alle proprie responsabilità di quello che hanno ascoltato. Nel famoso primo comandamento abbiamo visto cosa significa primo. Significa che è il primo e non ce n'è un altro. Poi c'è il secondo, ma il primo è il primo. E la parola comandamento stesso, se prendete il vocabolario, potete leggere che cosa significhi. Significa esattamente che è un ordine e che non è un'opinione. Capite? È un ordine, non è un'opinione. Vedete, in questi giorni ci sono state le elezioni del nostro capo dello Stato e molti non sapevano proprio che fare perché erano tentati di servire più padroni. Capite? E quindi voto, non voto, faccio quello, faccio l'altro, insomma, i pasticci che conosciamo. Ma per noi non è così. Noi sappiamo già chi votare, a chi dare la nostra fiducia, senza se e senza ma. Allora, se prima la mia mente era occupata da tante altre cose, da tanti interessi che non mi portano una virgola al beneficio, io sto bene con le cose del Signore e mi fanno crescere e mi danno pace e serenità. E poi, fatto questo, come diceva qualcuno che ho sentito la preghiera, forse era il fratello Alberto, che diceva, dopo che ho cercato, ho trovato le cose del Signore, aggiungo, tu mi aggiungi tutto il resto. Quindi questa è la cosa necessaria, indispensabile. Ora, il primo pensiero con precedenza è per lui, è ciò che si può conoscere di lui. Questo è attraverso, come abbiamo visto prima, le cose che lui ha creato e che sono sotto i nostri occhi, ma che non sono quelle che ci devono dominare. Vedete? Quelle sono solo da contemplare per dare gloria a Dio. Questo è quello che dobbiamo fare. L'uomo non è scusabile se non mette in pratica quest'ordine. Perché? Perché non è scusabile? Perché se tu non, la tua mente non è occupata in primis dalla parola del Signore, i tuoi desideri non sono in primis sottomessi alla sua parola, tu hai banalizzato l'ordine del Signore, lo hai banalizzato, lo hai trascurato. Nessuno ci costringe a credere, cari fratelli, non siamo costretti, assolutamente no. Ma se abbiamo aderito, allora, no? Tutti i benefici dell'obbedienza si vedranno nella nostra vita. Se noi abbiamo aderito a questa fede incondizionata nei confronti del Signore, noi vedremo tutti questi benefici della nostra vita, che non possono fare altro che aumentare, perché il Signore dice in Isaia, in un mondo futuro che egli ha preparato, dice che il frutto della giustizia sarà la pace. E noi sappiamo che se già adesso pratichiamo questa giustizia, questa pace è in noi, perché il Signore ci ha dato la caparra dello Spirito a chiunque ha creduto. E questa pace si è già manifestata nell'ubbidienza e nella sottomissione alla sua parola. Il Signore è testimone di tutto ciò. Io, personalmente, me ne guarderei bene, non giudico nessuno, ma colui che pesa ogni cosa, compresa la nostra fede, sì. Vedete, sono cose che sembra che le abbiamo dette, ripetute, ma c'è sempre qualche novità. E la novità è che l'acqua passata non macina più il mulino. Ma lo Spirito non è acqua. Se tu ti stupisci perché io sono cambiato, vuol dire che hai ancora dei problemi nella tua fede, ma se i problemi ce l'hai tu, non ce l'ho io che sono diventato un uomo nuovo, diverso, o perlomeno sono nella via ogni giorno per diventare, se Dio vorrà, un uomo migliore, come gli chiedo. Allora, se tu ti stupisci di questo, vuol dire che i problemi non ce l'ho io, ce l'hai tu. Non puoi venirmi a dire che la conoscenza del Signore non ti abbia umiliato almeno un po'. Questo è il problema. Non puoi venirmi a dire che la conoscenza del Signore non ti abbia umiliato neanche un po'. Vedo in te che c'è ancora tanta carica da investire in un mondo che se ne va. Sapete, abbiamo quella fervore, devo fare tutte queste cose che ci soffocano quasi, e però così facendo si rischia di morire nella superbia, la superbia della vita di cui parlava l'Apostolo Giovanni poco fa. E sai bene che non potrai presentarti davanti al Signore il giorno che lo incontrerai con nessuna parte del tuo vecchio uomo carnale. Perché questa davanti al Signore, soprattutto la superbia, è insopportabile, è una cosa disgustosa davanti al Signore. Vede, la superbia non è solo quello che sale su, è proprio il contrario dell'umiltà, ma il contrario assoluto. E se noi abbiamo capito qualcosa di Cristo, e anche lì capiamo che noi non siamo dei credenti a posto, no? Arrenditi, caro fratello, cara sorella, dobbiamo renderci. Superbia e orgoglio vanno a braccetto, sapete quando si fa il giretto, sono due amici, Cric e Croccolo, le due amiche che vanno a braccetto, tutte e due, eh? E purtroppo superbia e orgoglio mostrano anche la mancata morte di se stessi, del io sono il capo di me stesso. No, ora il capo di ognuno sia Cristo, che è ben diverso. Fu la superbia, come abbiamo visto prima, come abbiamo visto in Nemia, ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i propri colli. Fu la superbia che fece incapponire Israele, provocando e oltraggiando il Signore. E voi cosa pensate? Ricordatevi sempre che noi siamo dei pagani e siamo entrati a far parte, se abbiamo accettato questo meraviglioso popolo e nel suo Messia, se abbiamo accettato questo. E io voglio ricordare che lo stesso oltraggio lo facciamo noi con la superbia, quando stiamo bene, come loro, quando stavano bene e avevano tutto, il giorno dopo, ale, no? Sì, il Signore avrebbe potuto, come c'è scritto, no? Cosa è successo nel momento che hanno fatto il vitello, hanno fatto un manicomio? No, hanno oltraggiato il Signore, alla grande l'hanno oltraggiato. E non pensiamo che noi saremmo stati diversi. Io spero solo che in quel momento l'unica speranza che ho è quella che mi avrebbe fatto il piacere, sicuramente però dalla parte di Mosè, non degli altri, non di Aronne che ha combinato con il manicomio. Però pensate un secondo che il Signore avrebbe potuto abbandonare Israele nel deserto, ritirare la sua nuvola di protezione. Ricordate che questa nuvola li scaldava di notte e li proteggeva dal sole cocente di giorno, no? La sua nuvola per l'oltraggio che è la bassezza del vitello d'oro, non solo dichiarando quelle parole infami e offensive, oltraggio, perché la parola più giusta è oltraggio, come sta scritto qua. E anche noi quando stiamo bene, spesso e volentieri, con il nostro essere oltraggiamo il Signore. Dopo questo gesto non è più sopportabile, no? Scusate, vorrei dire un'altra cosa prima. Nonostante quello che Israele ha fatto e che tutti noi abbiamo commesso a più livelli, non dimentichiamocelo mai, il Signore ha continuato, come abbiamo ben letto, fino ad oggi a seguire il suo popolo e ha espiato le colpe di tutti, avete capito, sulla croce. Allora, questo è un punto fermo e centrale della nostra fede, senza questo non andiamo da nessuna parte. Ma allora, dopo questo gesto che il Signore ha fatto, capisci a me, che dice qualcuno, capisci a me, dopo questo gesto che il Signore ha fatto, non è più sopportabile. Da parte di nessuno, la superbia o lo sguardo altero, come dice la parola di Dio, e la rilassatezza spirituale, non sono più sopportabili, cari fratelli e sorelle. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? È una parolina che andiamo ripetendo di tanto in tanto in questo ultimo periodo. Allora si vede che se il nostro comportamento è questo, non abbiamo capito niente della croce, nulla, nulla. Capisci? Ecco. Allora pensiamo. Possiamo commettere tanti errori, ma sempre, cari fratelli e sorelle, in buona fede. Questi si commettono. Li commettiamo tutti. Ma in buona fede e non con la volontà di farli. La superbia, cari fratelli e sorelle, è una possessione diabolica. È una possessione diabolica, satanica, che abita purtroppo È un controsenso quello che dico, e lo metto tra virgolette, nel credente, tra virgolette. Preghiamo che il Signore ci liberi. Preghiamo da questo cancro che infetta ogni cosa, cari fratelli e sorelle. E che il Signore dichiara a chiunque è in possesso di queste qualità malefiche che egli non lo degna di uno sguardo. Non è possibile che uno creda e sia rimasto superbo dopo quello che Cristo ha fatto. Ma secondo voi, ma siamo credibili se andiamo in giro a dire queste cose? Sì, a dirle sì, ma poi il problema è il nostro comportamento. Cioè, poi neghiamo con i fatti, neghiamo con la nostra personalità quello che Cristo, dichiariamo che Cristo ha fatto per noi. Capite? Siamo stufi di gente che vede solo dei segni. L'altro giorno ho visto un filmato, bello per certi versi, di un americano, me l'hanno mandato, che parlava del cielo, no? Bellissimo, di quanto è piccola la Terra, che è una palla da golf, non so quante milioni di palle ci stanno dentro da golf, dentro il Sole, ma poi ha fatto vedere che c'è una stella che prende tutto il nostro sistema, e poi c'è un'altra ancora più grande, ci andrebbero miliardi di... E noi chi siamo, scusa? E questo va bene, ma poi sono persone che vanno, cercano di speculare sul simbolo. Cioè, c'era praticamente, se adesso come si chiama, Hubble, questo telescopio che gira, ha visto un'altra nebulosa, e c'è una forma di croce un po' così, e allora... Cioè, sono andati, capisci? Ecco, la risposta, no? Cioè, e questo è un modo di fare, no? Che significa, no? Non lo so, cioè, io poi mi fermo prima, però dico, è il modo di fare. Allora, invece, il vero modo di fare, non dobbiamo stupire con effetti speciali, ma dobbiamo veramente mostrare che noi abbiamo creduto che quel che Cristo ha fatto in noi, e questo lo mostriamo con il nostro essere davanti agli altri, delle persone pacifiche, perché se noi continuiamo ancora ad avere queste tensioni dentro noi stessi, cari fratelli e sorelle, non siamo credibili. Allora, questa è la domanda: se sono superbo, Cristo è morto invano per me, perché vuol dire che io non ho capito niente. E non mi devo ripetere tutte le storie dei talenti, e non solo, ma di quello che il Signore gli ha condonato il debito, e poi quello ha preso quell'altro e gli stava staccando la testa. Almeno riconosciamo la nostra incapacità e diciamo con chiarezza, Signore, fino ad oggi, ma queste, fino ad oggi non avevo capito queste cose. Ora io voglio diventare un uomo di pace, pacifico, sereno. Sono più importanti le cose che tu hai fatto. Certe volte ragioniamo così. Sono più importanti le cose che tu hai fatto, che però vedo, questo è un problema. Sì, tu sei importante, Signore, perché le hai create, ma io preferisco quelle a te. Capisci? Preferisco le cose create, come ho visto in Romani. Al Signore, perché? Perché solo con questo io riesco a relazionarmi, quindi io non riesco ad andare oltre. Tu sei troppo lontano perché io ti vedo. Eppure il Signore dice: non è così, perché io sono proprio lì, benché Dio non è lontano da ciascuno di noi. Il vitello d'oro era un Dio visibile, cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo. Mentre l'Eterno era invisibile, loro avevano bisogno di cose visibili e peccavano grandemente con le cose visibili. Le statue sono dei visibili, ma l'Eterno che bisogna adorare è un Dio che si nasconde, dice Isaia, poiché tu sei un Dio che ti nascondi, sei l'invisibile. Noi, come dicevamo un'altra volta, l'altra domenica, facilmente dicevamo che noi derubiamo Dio. Ma di che cosa ti derubiamo? Perché i nostri pensieri sono per gli idoli visibili. E fruibili subito. E queste sono le cose che ci dominano. Se siamo ancora dominati da questi, cari fratelli e sorelle, abbiamo dei grossi problemi ancora. E questa mattina il Signore nuovamente ci rinnova nel nostro spirito affinché possiamo riflettere. Noi riteniamo di poter rimandare a domani quel che gli è dovuto oggi. E che cosa è dovuto al Signore oggi? È dovuto tutto. E soprattutto adorarlo con tutto noi stessi, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore. Subito. Subito. Perché il tempo non è nostro, non scommettiamo su quello che non è nostro, perché questo è un altro atto di superbia, cari fratelli e sorelle. Quello di regolare i conti con il Signore domani. E sono insopportabili, la superbia è insopportabile davanti a Dio, cari fratelli e sorelle. La furbizia è peggio che mai. Il Signore voglia avere pietà di noi. Non poca. Ma siamo noi che dobbiamo arrenderci. Perché non possiamo continuare tutta la vita ad essere dei superbi. Amen.
Amen.